Vogliamo leggere nel libro della Genesi, nel capitolo 2, leggiamo i primi 7 versetti. A Dio sia la gloria, così furono compiti i cieli e la terra e tutto l'esercito loro. Il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò il settimo giorno di tutta l'opera che aveva fatta. E Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Queste sono le origini dei cieli e della terra quando furono create, nel giorno che l'Eterno il Dio fece la terra e i cieli. Non c'era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna e nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché l'Eterno il Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era alcun uomo per coltivare il suolo. Ma un vapore saliva dalla terra e adacquava tutta la superficie del suolo. E l'Eterno il Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Dio creò i cieli, la terra, il firmamento, ogni filo d'erba, ogni albero, ogni frutto con la sua semenza dentro, i mari. Poi Dio creò, dopo aver creato le specie di animali che volano, quindi acquatici, quindi terrestri, poi Dio creò l'uomo nell'ultimo giorno della creazione. Pare che la creazione dell'uomo sia stata evidenziata in quanto proprio il capolavoro di Dio. Ogni qualvolta terminava un giorno dove Dio aveva creato, quello che era stato creato era buono. Ma dopo la creazione dell'uomo tutto era molto buono. Quindi vediamo che l'uomo fu il capolavoro della creazione di Dio. L'uomo fu l'ultima cosa che il Signore creò. Lo creò dalla polvere della terra. Lo creò con le sue mani, lo creò adulto, gli diede la forma che era appunto nella mente di Dio, ma quest'uomo che era stato creato mancava inizialmente di qualcosa, mancava della vita. Difatti nel versetto 7 abbiamo letto che l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra. Gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Cioè l'uomo divenne un'anima vivente, l'uomo ebbe vita unicamente dopo che Dio soffiò nelle sue narici un alito vitale. E questo ci dice qualcosa di importante che sarà il tema della nostra meditazione. La vita è direttamente collegata al soffio di Dio. Quando Dio soffia la vita. Quando Dio soffiò nelle narici dell'uomo, Dio soffiò un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Quindi vediamo che al soffio di Dio corrisponde la vita. Perché al soffio di Dio corrisponde lo spirito di Dio che è spirito di vita. Amen. È il Signore che dà vita e dà vita mediante il suo spirito. Io vorrei vedere alcune cose che concernono proprio l'opera dello Spirito Santo, l'opera dello Spirito di Dio, l'opera di quello spirito di vita che vediamo, ecco, scritto nelle pagine della Scrittura. E la prima cosa che vorrei considerare è questa, che quando il Dio opera con il suo spirito, il Dio ravviva i cuori, il Dio ravviva le anime, il Dio ravviva il suo popolo. Questa verità viene ritratta nel capitolo 37 del profeta Ezechiele. Sappiamo che fu portato Ezechiele in una valle di ossa secche ed è anche scritto che quelle ossa erano molto secche. In quella valle, mediante quelle ossa secche, venivano rappresentati le due nazioni, i due popoli che erano diventati a motivo della scissione del regno di Israele con il regno di Giuda e con il regno di Israele. Quindi questo popolo diviso che era rappresentato lì attraverso quelle ossa come un popolo morto, come un popolo distrutto, come un popolo senza vita, come un popolo senza forza. E ci fu un primo momento dove Ezechiele, ordinandolo Dio, profetizzò finché appunto quelle ossa si riconnettessero le une alle altre e poi vi crescessero sopra dei muscoli, della carne e poi la pelle. Ma erano delle ossa ricomposte, erano dei corpi ricomposti, ma ancora una volta questi corpi erano privi della vita. Fin quando il Signore disse a Ezechiele: questo esercito può rivivere? E Ezechiele rispose: tu lo sai, Signore. E il Signore disse: profetizza lo spirito e di che soffri affinché esse rivivano. E il profeta profetizzò e lo spirito, o meglio, e Dio soffiò il suo spirito e quelle creature che erano state ricomposte, dice il testo sacro, che ritornarono alla vita e divennero un esercito numeroso. Non più ossa secche o molto secche, non più dei corpi ricomposti ma privi di vita, ma ecco che quando Dio soffia il suo spirito, il Signore ravviva al punto tale che un esercito di esseri ricomposti, privi di vita, riprende vita ed è pronto di nuovo a servire il Signore. Una domanda, fratelli e sorelle: c'è vita in noi? C'è vita, c'è la vita dello spirito, c'è la vita spirituale in noi? O siamo fisicamente sani ma spiritualmente spostati, stanchi all'inverosimile? Ci trasciniamo settimana dopo settimana, a volte ci trasciniamo culto dopo culto, ma in noi manca la forza, in noi manca il desiderio, in noi manca lo zelo, in noi manca la voglia di cercare il Signore, di servire il Signore, di incontrare il Signore. E a questa triste condizione spirituale che riguarda il nostro essere interiore si aggiunge anche la colpa prodotta da questo stato, la colpa che possiamo ingannare con la distrazione, la colpa che possiamo ingannare con gli hobby, la colpa che possiamo ingannare con vari interessi, la possiamo ingannare ma non la possiamo togliere. Ma un credente che è finito in tale stato può vivere? Un credente che è così abbattuto, un credente che è così spossato, un credente che è quasi steso, ecco, in orizzontale, non ha più forza di fare alcunché né di levare il suo capo in alto, può uscire da una situazione simile? Sì, fratello e sorella, può uscire, può uscire, può uscire se noi invochiamo il Signore ed Egli, mediante l'opera dello Spirito Santo, ci ravviva, ci rinnova, ci rinforza, ci ristora, ci rialza. Tutto questo lo fa il Signore mediante l'opera del suo Spirito nella nostra vita. E noi vogliamo cercare ancora il Signore questa sera e vogliamo dire: Signore, rinnovaci mediante l'opera dello Spirito tuo Santo, affinché non possiamo essere dei corpi ben composti, dei corpi ben formati, dei corpi apparentemente sani e forti, ma che poi dal punto di vista spirituale languiamo, siamo spossati, siamo senza forza, siamo senza energia, siamo senza stimoli spirituali. Che cosa serve, fratello? Che cosa serve questo, sorella? Vivere un cristianesimo apparente. Noi abbiamo bisogno della sostanza, dell'opera di Dio costante nella nostra vita. E c'è una buona notizia: il Signore vuole operare in mezzo alla sua Chiesa, il Signore vuole operare in mezzo al suo popolo. Non pensare che se sei caduto
Non pensate che se sei in questa condizione il Signore ormai ce l'ha con te, ti ha contrassegnato con un bollino rosso e quindi tu sei finito nella lista degli antipatici. Egli rialza tutti quelli che sono depressi, dice la Scrittura. Egli rileva il povero dal letame per farlo sedere con i principi. No, in alcun modo, se questa è la tua condizione, il Signore ce l'ha con te. Ma potremmo dire, o soffermandoci ancora su quella profezia, su quel modo di parlare di Ezechiele allo Spirito affinché desse vita a quegli uomini, Signore, soffia il tuo Spirito su di noi ancora in questa sera, perché possiamo essere ravvivati. Amen, fratelli e sorelle. Vogliamo essere ravvivati, vogliamo essere rinnovati. E non vogliamo neppure aspettare che finiamo nel coma per essere ravvivati, ma vogliamo che il Signore ci rinnovi ogni giorno, come rinnova ogni mattina l'aurora, l'alba e tutte le fasi di questa creazione. Vogliamo che il Signore ci rinnovi del continuo. Amen. Ma mediante l'opera dello Spirito Santo, mediante il soffio di Dio, non solo il Signore ravviva i credenti, ravviva il suo popolo, ma la Bibbia ci dice che il Signore rigenera, cioè dà nuova vita. Difatti il termine rigenerare ha a che fare con la conversione. Il termine rigenerare ha a che fare con la nuova nascita. E questo lo vediamo in Giovanni capitolo 20, quando Gesù risuscitato entrò in quella stanza dove i discepoli erano rinchiusi e Gesù entrò in mezzo a loro a porte chiuse, cioè egli attraversò la porta, entrò in mezzo a loro e disse pace a voi, li salutò con il suo solito saluto e poi è scritto soffiò su loro e disse ricevete lo Spirito Santo. E lì in quel momento i discepoli sperimentarono la nuova nascita come intesa nel Nuovo Testamento, sperimentarono la salvezza eterna dell'anima loro. In quel momento i discepoli divennero il tempio dello Spirito Santo, perché mediante lo Spirito Santo il Signore prese dimora nel loro cuore. Questi discepoli erano stati con Gesù tre anni e mezzo. Lo avevano ascoltato, lo avevano seguito, lo avevano visto compiere dei miracoli, avevano visto tante opere, erano testimoni della sua risurrezione, perché le donne e Pietro, Giovanni videro la tomba vuota. Ma è qui che ricevettero il dono della salvezza, della vita eterna. Al soffio di Dio non è collegata solo la vita biologica, perché anche quando siamo nati noi, quando siamo stati generati nel grembo di nostra madre, è Dio che ha concorso alla nostra creazione, alla nostra nascita, alla vita, perché è Dio che ci ha dato la vita. Non siamo stati solo il frutto del desiderio, il frutto dell'amore di una mamma e di un papà che volevano un figlio e che l'hanno cercato, ma siamo stati innanzitutto pensati, voluti dal Signore. Gloria a Dio, sei tu che mi hai formato, dice il salmista nel Salmo 139. Sei tu che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Ma dicevo, al soffio di Dio non solo corrisponde alla vita biologica, ma soprattutto quella spirituale ed eterna. E pensando un po' a questo stare dei discepoli con Gesù per diverso tempo, di aver visto tante cose, Gesù operare e poi ricevere lo Spirito Santo e dunque questa nuova nascita, questa nascita da alto, mi viene a pensare quante volte vi sono dei figli di credenti che sono nella chiesa per anni e vedono il Signore operare, ascoltano il Signore parlare, in qualche modo sono attorno
in qualche modo partecipano visivamente, fisicamente a quello che accade in mezzo all'opera di Dio, ma pure nonostante tutto non sei ancora salvato, non sei ancora salvata, non sei ancora nato o nata di nuovo, non sei ancora rigenerato. Lo sai che questa sera il Signore è potente da salvare proprio la tua vita? Lo sai che questa sera il Signore vuole, come fece in quella stanza in Gerusalemme, soffiare anche su te perché tu possa ricevere lo Spirito Santo, la presenza di Dio nella tua vita, tu possa appunto diventare un figliuolo o una figliuola di Dio. Non è tempo che tu accetti il Signore, non è tempo che tu ti ravvedi, non è tempo che tu chiedi la salvezza, non è tempo che tu diventi il tempio dello Spirito Santo. Signore vuole salvare, non solo vuole rigenerare, rinnovare, rafforzare il credente, ma il Signore vuole salvare anche te che vivi ai margini, anche te che vivi nell'ombra, anche te che vivi da distaccato, anche te che hai messo delle barriere, perché Dio non si avvicini a te. Il Signore questa sera vuole fare un'opera nella tua vita, come salvò Pietro, come salvò Giovanni, come salvò le donne lì riunite con loro, vuole salvare anche l'anima tua. Gloria al nome del Signore. Signore, spandi il tuo spirito in mezzo a noi, opera mediante lo spirito tuo nei nostri cuori, ma al soffio di Dio corrisponde anche qualche altra opera particolare, bella, mediante lo Spirito Santo. Dio dà potenza ai credenti. E facciamo riferimento al giorno di Pentecoste, quando circa 120 discepoli erano riuniti insieme da circa 10 giorni e di pari consentimento pregavano per ricevere la promessa del Padre. È scritto in Atti capitolo 2 che come il giorno della Pentecoste fu giunto, mentre tutti quanti appunto erano lì riuniti nel medesimo luogo, di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano, e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano, e se ne posò una su ciascuno di loro, e tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Anche qui abbiamo dei fenomeni acustici e visibili. Si udì come un suono di vento impetuoso che soffia, e poi apparvero delle lingue come di fuoco. Questi due fenomeni acustici e visibili servivano a far rendere conto i credenti dell'origine di quell'opera, che non era un'opera terrena, che non era il prodotto di alcune emozioni che i discepoli riuniti insieme potevano sentire, ma l'origine di quell'opera era un'opera soprannaturale, era un'opera da alto, era un'opera spirituale che il Signore stava in quel giorno manifestando, ed era in realtà quello che già era stato anticamente promesso, la promessa del Padre, il tempo in cui il Signore avrebbe sparso il suo spirito sopra ogni carne e che Gesù stesso aveva rinnovato. Fratelli e sorelle, mediante l'opera dello Spirito Santo il Signore vuole ancora battezzare i credenti. Gesù salito in alto, scritto in Efesini capitolo 4, ha fatto dei doni agli uomini. Il Signore ti ha donato la salvezza, ma dopo la salvezza il Signore ha qualche altro dono in serbo per te. Ti vuole donare il battesimo nello Spirito Santo. Dopo il battesimo nello Spirito Santo il Signore ha altri doni in serbo per la Chiesa, perché possa la Chiesa essere arricchita dei doni spirituali. Ma ci abbiamo anche un invito bellissimo in Colossesi capitolo 3. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di sopra, dove Cristo è seduto alla destra del Padre. Lo stai cercando il battesimo nello Spirito Santo? Perché il Signore ti vuole battezzare più di quanto tu possa credere, perché Lui vuole farti un servo fedele e vuole servirsi di te per la proclamazione dell'Evangelo, e vuole darti quella potenza spirituale, quella potenza necessaria per renderti inamovibile perfino nelle condizioni più difficili. Vuole darti quella potenza che viene dall'alto, che ti renderà nella vita capace di lodare Dio perfino nelle circostanze più difficili, che ti permetterà di dire come l'apostolo Paolo, nonostante era imprigionato ed era incatenato, le cose mie sono riuscite piuttosto bene al progresso dell'Evangelo. Perché nonostante le catene, l'apostolo in carcere lodava il Signore, pregava il Signore, predicava l'Evangelo, e Dio operava incoraggiando anche i fratelli che stavano di fuori. Ma perché l'apostolo Paolo poteva, ecco, avere una fede simile, un'esperienza simile? Forse perché sotto quella veste che portava aveva il costume di qualche eroe della Marvel, magari aveva il costume di Batman, di Superman, aveva il costume, che ne so, di qualche altro di questi eroi. No, non c'era nessun costume sotto, era rivestito sopra della potenza che viene dall'alto. Signore, ancora questa sera, in questo punto, soffia il tuo Spirito su di noi, spandi il tuo Spirito su di noi, battezza nello Spirito Santo, riempici dello Spirito Santo. Gloria al nome del Signore. Vogliamo davvero lasciarci arricchire dal Signore. Non vogliamo ostentare una ricchezza spirituale che non abbiamo. E non vogliamo, avendo tanta ricchezza spirituale messa per i credenti a disposizione, realizzabili mediante la fede, vivere da mendicante. Ma Signore, continua ad arricchire la nostra vita con i tuoi doni spirituali. Amen. Gloria al nome del Signore. E infine l'ultima cosa che vediamo, almeno in questa meditazione legata all'opera dello Spirito Santo, quello Spirito di vita, quello Spirito che rigenera, quello Spirito che dà potenza, che viene dall'alto. C'è qualche altra cosa che vorrei considerare mediante quel soffio che dà vita. Il Dio assicura anche la vita, perché non solo mediante l'opera interiore profonda dello Spirito Santo siamo nati di nuovo grazie alla fede nel sacrificio di Cristo, ma ancora mediante quest'opera noi possiamo continuare a vivere. In che senso? Perché mediante lo Spirito Santo ci è stato dato qualcosa di importante che ci consente di vivere in maniera sana. E sapete che cosa mi riferisco? Alle Scritture, alla Bibbia, perché è scritto questo, che ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, ad educare, affinché l'uomo di Dio sia fornito a pieno compiuto. Poiché non è della volontà dell'uomo, scrive l'apostolo Pietro, che venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sono spinti dallo Spirito Santo. Gloria al nome di Dio. Noi abbiamo questo libro che non è stato scritto dalla mente degli scrittori sacri, non è stato scritto autonomamente da loro, non è il pensiero di un uomo, non è il pensiero di Mosè o il pensiero di Giovanni, come alcuni dicono. E chi me lo dice che la Bibbia è vera? Del resto è stata scritta da uomini come noi, e quindi anche loro possono sbagliare. No, no, la Bibbia è stata scritta da uomini come noi, ma che hanno scritto perché sospinti, trascinati, perché guidati dallo Spirito Santo, cioè Dio ha soffiato nelle loro menti, in base alle loro conoscenze, alle loro terminologie, al loro linguaggio, e Dio ha soffiato i suoi pensieri perché essi scrivessero verità divine che non contengono errori. E Dio ci ha dato questa parola, perché mediante di essa noi possiamo vivere sani, crescere sani, nutrirci di cibo buono, di cibo sano che nutre la nostra fede. Quante volte, fratelli e sorelle, ci è bastato leggere in un momento oscuro della nostra vita semplicemente un salmo, e quel salmo ci ha dato vita. Quel passo della Bibbia che abbiamo letto ci ha fortificato così tanto, ma così tanto, che abbiamo detto: è il miracolo della parola di Dio. E capirò mai? Sì. Perché Dio ci nutre mediante questa parola. Non abbiamo bisogno solo del pane, perché l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca dell'Eterno. E Gesù ha detto: le mie parole sono spirito e vita. Sono spirito e vita. E la Scrittura assicura all'uomo che si diletta nella meditazione delle Scritture di non diventare mai come un albero che secca, ma di essere un albero sempre verde, perché distende le sue radici lungo il fiume, e quando viene la caduta, egli non viene danneggiato dalla caduta. Nell'anno della siccità non è in affanno. Ma non solo questo, non smette neppure di portare frutto nella sua stagione. È il miracolo della parola del Signore. Vogliamo continuare a vivere delle parole del Signore. Amen. Questa parola che non viene dall'uomo, ma questa parola che viene dal cielo, è il segreto per essere forti nelle vie di Dio, il segreto per essere sani nelle vie del Signore, il segreto per avere una fede viva e un cuore zelante, e meditare le Scritture tutti i giorni della nostra vita. Questo fu detto a Giosuè: perché allora riuscirai in ogni tua impresa, allora lo spererai, quando ci nutriamo del pane che viene dal cielo. Perché mediante l'opera dello Spirito Santo il Signore ci ha dato le Scritture, queste Scritture che assicurano la nostra vita spirituale, che nutrono il nostro essere interiore e ci nutriranno fino alla fine, fino a quando Gesù dal cielo ritornerà, per poi entrare nella gloria e stare con Cristo e con tutti i santi e con quanti ci hanno preceduto e con quel gran numero di testimoni per tutta quanta l'eternità. Il Signore è il creatore ed è colui che ha dato vita a tutti. E noi affermiamo questa sera che la vita dipende unicamente da Dio. E Dio ha dato vita mediante il suo soffio. Dio ha soffiato delle narici di quell'uomo, di Adamo, e Adamo divenne un'anima vivente. Questa sera vogliamo pregare ancora una volta che il Signore, non nelle nostre narici dal punto di vista fisico, ma possa continuare a soffiare su noi il suo spirito. Perché chi è abbattuto, chi è stanco, chi è vacillante, chi è spossato, possa essere dal Signore ravvivato. Amen. Possa essere rinnovato. Ma vogliamo anche pregare che qualcuno che ancora non è salvato possa nascere di nuovo, possa essere rigenerato. Gloria al nome del Signore. Lo crediamo che può salvare il Signore anche stasera? Sì. Non dobbiamo aspettare la domenica sera. Non dobbiamo neppure aspettare alla vita giovanile, perché qualche giovane si possa convertire. Perché chi salva è il Signore. È stata mediante l'opera dello Spirito Santo che convince il cuore di peccato, di giustizia, di giudizio, e lo porta a confessare il peccato. E mediante appunto la preghiera del giovane o dell'uomo che confessa, lo Spirito Santo ti porta alla nuova nascita. Ma noi crediamo che il Signore che dà vita è anche colui che dà potenza dall'alto, battezzando ancora i credenti nello Spirito Santo per rendere i testimoni dell'Evangelo, ed è colui che mediante l'opera dello Spirito Santo assicura la nostra vita. Mediante la parola di Dio si vive. Alleluia. Signore, fa che possiamo essere saggi e nutrirci delle tue parole affinché possiamo vivere. Amen. Signore, ci benedica.